Oggi da Transfeminonda condividiamo l'appello delle ricercatrici Claudia Alemani, Lucia Morosi, Beatrice Busi, Raffaella Maioni, Sabrina Marchetti, Raffaella Sarti, Olga Turrini, Francesca Alice Vianello e Gianfranco Zucca sull'emergenza coronavirus e il suo impatto sul lavoro di cura. L'appello, che è stato pubblicato anche dall'Assemblea di Non Una di Meno di Milano, può essere letto nella sua integrità sul sito ingenere.it, al link che pubblichiamo nel podcast, e si può aderire mandando una mail a appello@lavorodicura@gmail.com. Vogliamo sottolineare innanzitutto che ci piace che nella scrittura dell'appello siano state scelte parole come lavoratrici, lavoratori della cura, invece che colf, badanti, babysitter, un linguaggio normalmente utilizzato che però tende a sminuire ulteriormente il valore di questo lavoro. Il lavoro di cura è stato infatti sistematicamente femminilizzato, assumendo quei caratteri di flessibilità e scarsa tutela e estendendo a chi lavora in questo settore le categorie tipiche del lavoro di cura richieste dal sistema al ruolo stereotipo della donna, moglie, madre, quali la relazionalità, l'impegno senza orario, la gratuità, la naturalità. Diamo quindi lettura al testo di questo appello. Il decreto Cura Italia, a dispetto del nome, non include chi svolge il lavoro di cura. Per le lavoratrici domestiche non è prevista la cassa integrazione né il divieto di licenziamento. In un momento in cui l'importanza della cura è sotto gli occhi di tutti, l'esclusione di colf e assistenti familiari da gran parte dei provvedimenti previsti dal decreto Cura Italia sembra un paradosso. Si tratta purtroppo di una scelta politica che riproduce una lunga tradizione. È necessario un deciso cambio di prospettiva sia nel breve, sia nel medio e lungo periodo, tanto più in considerazione del fatto che l'Italia ha ratificato la Convenzione 189 nel 2011 relativa proprio alle lavoratrici e ai lavoratori domestici, che impegna gli Stati firmatari ad eliminare le discriminazioni nei confronti di tale lavoro. La posizione delle lavoratrici della cura è molto complessa per quanto riguarda i rischi legati al coronavirus, proprio perché è una delle categorie più esposte al contagio. In questi tempi di emergenza, in caso di contagio da coronavirus durante lo svolgimento delle proprie mansioni, l'evento è considerato un infortunio sul lavoro. Inoltre, se la lavoratrice deve osservare la quarantena, lo Stato rimborserà, ma si attendono ancora informazioni su come potranno essere fatte le richieste di rimborso. A fronte di questi sia limitati provvedimenti previsti dal decreto, resta drammaticamente aperta la questione di cosa avvenga negli altri casi del contagio. Molte lavoratrici e molte famiglie sono assolutamente disorientate. Diventa urgente elaborare alcune linee guida, ad esempio, su come comportarsi nel caso in cui la persona anziana assistita da una badante si ammali di coronavirus senza essere ospedalizzata o viceversa sia la lavoratrice convivente a risultare positiva al Covid-19. Più in generale sono necessari chiarimenti su come gestire il rapporto di lavoro rispetto agli adempimenti che esso comporta in termini di cura, garantendo la massima sicurezza all'assistente familiare e alla persona assistita. Non si è chiarito come debbano comportarsi con i datori di lavoro le lavoratrici conviventi positive al Covid-19 che non vengano ricoverate in ospedale, visto che non ci sono previsioni per accogliere in strutture protette le lavoratrici che non hanno un'abitazione propria o familiari nelle vicinanze. In pratica, quindi, tali lavoratrici dovrebbero rimanere nella casa della persona che assistono, con evidenti rischi per la persona assistita e per i suoi familiari. Non è meno grave la situazione in caso di perdita di lavoro, che può intervenire per morte della persona assistita, resa purtroppo più probabile nella pandemia, o per il licenziamento, non essendo previsto appunto il blocco dei licenziamenti per tale settore. Già ora la crisi sta spingendo varie famiglie a licenziare le lavoratrici domestiche della cura. In molti casi queste vengono sostituite da familiari, spesso donne, rimaste a loro volta a casa con uno stipendio ridotto o disoccupato. Tale fenomeno espone le lavoratrici a tutti i rischi della disoccupazione, drammatici per chi non ha casa né può tornare nel suo paese di origine. Andrebbe previsto in particolare un supporto per quelle lavoratrici non conviventi il cui lavoro era sospeso a causa delle restrizioni degli spostamenti. Sappiamo che la maggior parte delle colf e assistenti familiari in Italia è di origine straniera. Perdere il lavoro o vedersi ridurre l'orario lavorativo mette a rischio la possibilità del rinnovo del permesso di soggiorno. La crisi può tradursi in un ampliamento dell'irregolarità, già molto diffusa nel settore del lavoro domestico di cura. In queste settimane è stata richiamata molto spesso la necessità di un passaggio da un modello di cura basato sull'ospedalizzazione, che avrebbe facilitato il contagio, ad un modello basato sulla presa in carico comunitaria delle persone vulnerabili, dalla centralità del paziente alla centralità della comunità. Gli assistenti familiari sono un soggetto fondamentale per la creazione di tale modello. Un ruolo tanto importante, tuttavia, non può essere svolto nell'ombra e nell'assenza di diritti. Riconoscere oggi i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della cura, diritto alla salute in primis, significa gettare le basi per un domani nel quale le famiglie, comunità e strutture sanitarie possano supportarsi le une con le altre. Si tratta anche di favorire l'emersione del lavoro nero e grigio. In un'ottica di medio periodo non possiamo nemmeno nasconderci, continua l'appello, che molte famiglie usciranno impoverite da questa emergenza e avranno bisogno di un sostegno per continuare a portare avanti in modo regolare i rapporti di lavoro in essere. Se da un lato si può pensare a forme di defiscalizzazione, dall'altro andrebbe definitivamente superata la delega della cura al welfare domestico fai da te, tipica degli ultimi decenni. Si tratta quindi di pensare ad un welfare pubblico impegnato a garantire il benessere su un piano di accessibilità per tutte e per tutto, superando anche la frammentazione delle politiche regionali e locali che oggi rende tanto diversi i diritti e le possibilità di chi vive in parti diverse dell'Italia. La necessità di introdurre in tempi rapidi una serie di norme legate all'emergenza coronavirus può essere l'occasione per attuare importanti cambiamenti che contribuiscano ad una maggiore giustizia sociale e al benessere della popolazione. Se non ci si muove in tale direzione, questa emergenza rischia di essere ancora più polarizzata nella nostra società, già solcata da profonde disuguaglianze. L'emergenza ci sta facendo riscoprire o scoprire l'importanza di avere un solido sistema sanitario pubblico e universale, se non altro perché escludere qualcuno dalla possibilità di essere curato significa aumentare i rischi per tutte e tutti. L'emergenza ci sta facendo riscoprire o scoprire l'importanza di avere una strategia non solo di breve periodo. Certo non potremo uscire da questa emergenza se ci abbandoniamo agli egoismi concorrenti dei meccanismi di mercato. È necessario e rimandabile introdurre meccanismi per redistribuire in modo più equo le risorse. Si tratta allora, conclude l'appello, di muoversi verso nuove forme di democrazia, in gran parte da elaborare con un appassionante sforzo collettivo, forme di democrazia in cui la cura delle persone, delle relazioni e dell'ambiente, sia un aspetto cruciale. Questo significa, tra l'altro, ripensare e rivalutare il lavoro, finora largamente misconosciuto, delle persone che si prendono cura quotidianamente, gratis, dei propri familiari, amici, vicini, sia il lavoro di chi svolge tali attività professionalmente. Questo significa elaborare nuove sinergie, insomma, costruire una vera democrazia della cura.